occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Arriviamo, per quanto con il fiatone, che è un dato inesorabile di questa fase 2 che succede a tanta inattività che ci ha caratterizzato nella fase 1. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Mercoledì 20 maggio, nuova puntata del Demone del Tardi. Come state? Vi sentite stanchi, depressi, affaticati? Sì? E allora fate come Donald Trump, ingollate una pasticca di idrossiclorichina subito dopo colazione e sarete pronti a ripartire di slancio. Fantastico, lo adoro il profumo delle cazzate di Trump alla mattina. Occhio però a non mischiare con la candeggina, perché secondo l'OMS l'effetto è quello dell'aspirina con la Coca-Cola, quindi pericolosissimo. Ma se non volete fare come Trump, tracannatevi un bel bicchiere di vino, come oggi suggerisce Libero. Un bicchiere calma l'ansia, migliora l'umore, combatte anche l'obesità e tiene sotto controllo cuore e colesterolo. Il vino, titola Libero, ci ha salvati da depressione e pancetta. Eccolo, l'elisir di lunga vita. E noi fessi che stiamo qui a cercare ancora un vaccino. Mannaggia a me che sono astemio. Sono astemio, oltretutto talmente assonnato che stamattina per star sveglio mi ci vorrebbe altro che l'idrossiclorichina. Mi ci vorrebbe una puntura di adrenalina nel cuore come in Pulp Fiction. Come vorrei dormire bene come Fontana. E invece niente, niente. Ma vabbè. Occhio però, vino sì, ma in solitaria, perché altrimenti il vino fa assembramento, fa movida e rischio di rinnovo del lockdown. Sono tornate le immagini della movida irresponsabile sui giornali e insieme a loro sono tornate le minacce di tornare a chiudere tutto, minacce che arrivano in prima istanza dai governatori, che sono i veri protagonisti della politica di tutte le fasi, della fase 1, adesso della fase 2. E bisognerebbe magari un giorno fare un discorso sul federalismo di fatto che si è creato ormai in Italia con le deleghe attribuite o autoattribuite ai governatori in tempo di coronavirus. Lo faremo, non lo facciamo adesso, perché restiamo invece sulle minacce di tornare a chiudere tutto, perché arrivano da uno dei grandi eroi della fase 1, ovvero Luca Zaia, il governatore del Veneto, l'uomo che ha fermato il virus alla frontiera di Voeuganeo. C'è chi dice che l'abbia fatto lui, c'è chi dice che il Veneto l'abbia fatto nonostante lui. Sta di fatto che in un momento in cui Voeuganeo tira più di Lepanto, la stella di Zaia si alza alta nel cielo. C'è già chi lo vede come concorrente possibile o successore di Salvini. Finché lo dicono le indiscrezioni è una cosa, quando lo dice e gli sfugge per esempio a Maroni intervistato dai giornali, allora è un'altra cosa. Ma attenzione, attenzione, perché la stella di Zaia non è l'unica a brillare nel firmamento del centrodestra veneto. Ci sono altre stelle lucenti, altri protagonisti locali che potrebbero a breve diventare anche protagonisti della politica nazionale. E allora andiamo a conoscerli insieme questa mattina. Il primo è Fabio De Bon, 44 anni, padovano. Ha acquistato popolarità all'inizio dell'epidemia per aver ricordato che i cinesi sono gialli perché li abbiamo visti tutti pisciare contro vento. Già a febbraio ha proposto un protocollo per uccidere il virus a bastonate, che però non è stato accreditato dall'Istituto Superiore di Sanità. Per questo cova un rancore sordo nei confronti delle autorità sanitarie, che considera al centro di un complotto internazionale contro il Veneto che coinvolge Bill Gates, la Simmental, l'Islam, l'Aspen Institute, Simon Le Bon, il TG3 e persino l'arbitro Byron Moreno. Imprenditore, visionario del fitness, sostenitore delle grandi opere, ha progettato un tapis roulant in grado di collegare Rovigo a Budapest, la cui realizzazione potrebbe essere affidata a Guido Bertolaso. Scettico nei confronti del MOSE, afferma che non bisogna intestardirsi con le dighe, ma propone al contrario di sfruttare il fenomeno dell'acqua alta per far giungere le grandi navi fino a Padova, rilanciando così il turismo crocieristico nell'ambito di un ambizioso progetto di allagamento della pianura padana. Il secondo è Gigi Cismon, 38 anni, di Verona. Integralista cattolico, ritiene che Satana si annidi nella consecutio temporum. Per questo si esprime da sempre solo con i verbi all'infinito e ha dichiarato guerra al correttore di Google, che considera uno strumento demoniaco al servizio del giudaismo internazionale. Pensa che l'apocalisse sia imminente e che possa essere fermata solo dalla Wehrmacht. È così nostalgico del duce da pensare che anche Alessandra Mussolini abbia fatto cose buone. Autonomista spinto, molto popolare tra gli ultras della Curva del Verona, ha chiesto lo status di regione autonoma per la Curva del Verona, il diritto di battere moneta per la Curva del Verona e l'annessione dei Sudeti alla Curva del Verona. Pensa che il coronavirus sia un castigo mandato da Dio per l'esclusione da Sanremo di Povia e sogna per la fase 2 un festival della canzone condotto da Rommel in persona. Il terzo è Ugo Tonon, 54 anni, anche lui veronese, intellettuale, raffinato. Ha dichiarato recentemente di aver letto un libro una volta in treno. Di Salvini critica una certa rozzezza che nemmeno l'occhiale rosa da intellettuale è riuscito a ingentilire. Perciò alle zotiche felpe del capitano predilige eleganti doppio petto con la scritta no ai ricchioni ricamata in strasse. Populista e filosofo, teorizza da tempo il superamento dell'antitesi tra cultura alta e cultura bassa, idea sintetizzata nel progetto di portare Bocelli all'Arena di Verona a cantare i Vatussi. Consapevole dell'esigenza di strizzare l'occhio all'elettorato cattolico del Veneto, ha chiesto al Vaticano il riconoscimento delle radici cristiane di Vinitaly e ha proposto inoltre il tampone di massa per identificare il radical chic e ha chiesto all'UNESCO di inserire l'evasione dell'IVA tra i patrimoni culturali dell'umanità. Il quarto è Beppe Forcon, 64 anni, di Grisignano di Zocco. Ha fatto causa alla Lonely Planet per non aver inserito Grisignano di Zocco tra i 10 luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Fortemente ostile alla conversione in partito nazionale operata da Salvini, fedele ai valori della Lega della prima ora, predica il ritorno alla canottiera e all'elmo con le corna delle origini e considera il virus una strada tracciata da Odino per raggiungere più facilmente il Valhalla. Dice di avere le prove che l'alluvione del Polesine sia stata provocata da Soros e vorrebbe presentarla in TV in un prossimo servizio delle Iene. Odia la Commissione Europea e i burocrati di Bruxelles e ha chiesto più volte la castrazione chimica della Troica. Il suo sogno è l'uscita del Veneto dall'Europa e l'ingresso nel Sacro Romano Impero. E poi c'è il quinto, che è Teo Salvin, di cui le cronache recitano pochissimo. Di lui non si sa quasi nulla, ma in giro si sussurra che in realtà sia Salvini stesso, in uno dei suoi più ineffabili travestimenti, che tenta di rientrare in gioco sotto falso nome. Questi dunque i nuovi protagonisti della politica del centrodestra veneto, che potrebbero rivaleggiare con Zaia per diventare come dire figura e guida nella politica della fase 3. Ma se da una parte al nord il governatore di riferimento è diventato Luca Zaia, al sud naturalmente il governatore di riferimento è lui, Vincenzone De Luca, che si sta candidando al Golden Globe con i video che rilascia quotidianamente su YouTube e a cui oggi Pino Corrias dedica un ritratto sulle pagine del Fatto. E allora andiamo ad immergerci nel magico mondo di Vincenzo De Luca. Scrive Corrias: lo chiamano il Mike Tyson del Volturno per via della gentilezza. Spara ganci ai nemici in forma di parole, caffone, fesso, sfessato, farabutto, infame, somaro, chiavica, iettatore, pippa, mezza pippa, nullità. È il grande, inarrivabile Vincenzo De Luca, santo patrono della Campania, anello di congiunzione tra l'universo e Salerno, tra la politica e la commedia dell'arte, che ogni giorno da 30 anni gli spalanca il sipario con tripudio di applausi, fischi, denunce, plebisciti, processi, triche, ballacche, struffoli alla crema. Nell'ora più buia della nazione i suoi occhi sempre fiammeggiano. In questi 3 mesi De Luca ha preso il virus ammazzate e qualche volta pure il governo Conte, pilotando sulle curve di una pandemia a bassa intensità. Invece di essere contento, nella notte in cui nasceva la rocambolesca fase 2, tra gli strilli dei 20 governatori se ne è uscito dalla sala parto sbattendo la porta e intorno alle 3:30 ha dettato "Io non firmo". Era il suo modo di fare il fenomeno in faccia al mondo, cosa che gli riesce quasi sempre. "Devo difendere", dice, "la mia immagine di carogna". De Luca nacque potentino, anno 1949, crebbe a Salerno, divenne comunista, fece il militare con Fausto Bertinotti. Peccato che nessun sceneggiatore tipo Ivanzina se ne sia mai accorto. All'università provò con medicina, poi scelse filosofia, più congeniale al suo eloquio. A Salerno scese in piazza con i braccianti taglieggiati dalla camorra. Lo chiamavano il professore. Il suo slogan era: resisteremo un minuto in più dei casalesi. Quando archiviò i braccianti e scese a combattere le lotte di corridoio del PCP di SDS, il suo slogan divenne: resisterò un minuto in più di Bassolino. Di quell'inimicizia si raccontano mirabili litigi con rischio collisione fisica e un povero Fassino, segretario nazionale, che provò invano a pacificarli. De Luca il popolo lo massaggia di elogi e lo mastica di improperi, lo asseconda in piazza e lo fulmina in TV. 4 volte sindaco a Salerno, per 20 anni ha fatto il bello e il cattivo tempo, ripulito strade, aperto asili nido, sottratto il ciclo dei rifiuti alle emergenze con la differenziata al 70%, la sanità sopra la media, la criminalità sotto traccia, ma ha anche moltiplicato il debito delle città, 200 milioni a occhio, e il cemento sul paesaggio. Dice: c'è chi apre la bocca e chi apre i cantieri, e lo dice lodandosi. Annovera un numero cospicuo di denunce, me le leggo dal barbiere e le distribuisco. Sono un discreto campionario del codice penale: abuso d'ufficio, abuso edilizio, truffa, corruzione, concussione, associazione a delinquere. Lui non si stropiccia la pettinatura, ma combatte con una batteria di avvocati e massima tigna, orientandosi dentro un labirinto di processi, rinvii, condanne, appelli, revisioni che manderebbe ai pazzi pure Perry Mason. Politicamente è stato dalemiano, bersaniano, renziano, senza dimenticare Letta e Zingaretti. In Parlamento ci capitò una legislatura, ma si annoiava, mi si anchilosò il dito a forza di schiacciare, disse. De Luca si considera una grande opera del Sud, assediata da insulsi nemici, i consumatori abusivi di ossigeno che, battezzandolo Vincenzo Sheriff, gli rimproveravano di aver armato i vigili urbani di manganello e spray, di aver promesso calci nel culo agli zingari e galera ai cafoni in Brattamuri. Per Carlo Verdone, conclude Pino Corrias nel suo ritratto, per Carlo Verdone De Luca è il più grande attore vivente, un retore che costruisce punteggi di parole, promesse come cupole, insulti a campanile. A forza di teleconferenze avremo ministri con la faccia da tablet, Salvini è l'uomo da inzuppare i Wüster, i giornalisti bestie malvissute. È teatro, insomma, da applauso, con l'orazione finale da dedicarci a vicenda. A Dio piacendo, salverò i miei polmoni dal virus, ha detto, non il mio fegato, dagli imbecilli. E dunque, se al nord c'è Luca Zaia, più i suoi concorrenti che vi abbiamo raccontato questa mattina nel firmamento dei governatori della fase 2, al sud, naturalmente, Vincenzo De Luca. Oh, intanto si sono fatte le 8:20, io come sempre sono in debito d'ossigeno e quindi questa mattina mi tolgo lo sfizio e il gusto di sentire insieme a voi questa canzone che si chiama Waterfall. Allora, sono gli Stone Roses. Meno male che ogni tanto riusciamo a ricavare anche uno spazietto per sentirci qualcosa insieme. Now you Waterfall, The Stone Roses, alle 8:23 minuti, quasi 24, qui sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network con il demone del tardi. C'è l'Italia che prova a ripartire e a ricostruire, e poi c'è l'Italia che smonta. Hanno smontato, smonteranno l'ospedale in fiera, fortemente voluto da Fontana e Gallera e costruito da Bertolaso, ma attenzione perché stanno smontando contestualmente anche loro le task force. Ci metteranno molto tempo perché sono talmente tante, ma comunque sembra proprio che le task force, che hanno avuto il loro quarto d'ora di celebrità, stiano andando incontro a uno sconsolato tramonto. Task force, triste addio, la politica spodesta, i tecnici severi e rigidi, scrive il Fatto Quotidiano questa mattina. Le nuove misure allentano le raccomandazioni del comitato di Borrelli, i DPCM invece non hanno tenuto conto di Colao. Insomma, tanto rumore per nulla, e triste sembra essere il destino a cui vanno incontro le task force, appunto. Intanto questa mattina su molti giornali si parla della sottovalutazione e del grave errore di valutazione che avrebbe fatto il Centro Europeo per le prevenzioni e il controllo delle malattie, che si era riunito tra il 18 e il 19 febbraio, sottovalutando in modo notevole l'impatto dell'epidemia in Europa. A fine febbraio il centro prevenzione aveva bollato come rischio basso la diffusione del coronavirus, e poi è successo quello che è successo. Questa mattina i giornali aprono in ordine estremamente sparso. C'è chi, come Repubblica, lo avete sentito da Sara Milanese, apre sul il rinascimento dell'usura nella fase 2, c'è chi, come La Stampa, invece apre sul piano Conte per il codice degli appalti e mette in prima pagina il caffè che schizza a 1,30 euro, con la riapertura dei locali. Anche il titolo del giorno: la fine del lockdown scalda i prezzi, bar e negozi, consumatori denunciano aumenti, ma ci sono clienti pronti a pagare di più per aiutare chi è rimasto chiuso. Naturalmente si scrive molto di buona fede e della mozione di sfiducia che si vota tra poco alle 9:30, è l'apertura del Corriere della Sera online. Si vota la sfiducia a buona fede, PD e Movimento 5 Stelle, rischio crisi, e Conte vede boschi. Della notizia si occupa Repubblica, pagina 10 e 11, e dice che in realtà si andrebbe verso la tregua. Conte tratta con Boschi per salvare buona fede, Italia Viva verso la tregua, e si scrive altrove, come dire, di un'operazione con cui Renzi starebbe ungendo ulteriormente la graticola per continuare con il barbecue del governo Conte. Governo, scrive Tommaso Ciriaco sempre su Repubblica, da Sala a Renzi il pressing sul premier per cambiare la squadra. Il presidente del Consiglio è aperto solo a piccole modifiche, sulla stessa linea anche Zingaretti e Franceschini, e nei 5 Stelle Catalfo, Azzolina e Pisano sono sotto tiro. Per chiudere la panoramica, questa breve panoramica delle notizie che oggi si guadagnano maggiore spazio sui quotidiani, torniamo là dove ci eravamo lasciati ieri, ovvero sul Recovery Fund. Attenzione, ieri ho detto due volte found e mi hanno gravemente ripreso persino sui social, pensate un po'. Dicevo, torniamo sul Recovery Fund e sull'accordo tra Merkel e Macron, perché come era largamente prevedibile, oggi il titolo del Corriere della Sera è scontro sul fondo europeo con i paesi del nord, sempre loro maledetti, che si oppongono, ma anche con le critiche che arrivano per il fatto che 500 miliardi sembrano tanta roba, ma non sono poi una cifra così ingente per il bisogno che l'Europa ha e avrà dopo il disastro creato dal coronavirus sul fronte economico. Federico Fubini, che sta tenendo il filo per il Corriere di questa trattativa a livello europeo, racconta come la Germania abbia compiuto una sorta di inversione a U, una torsione in chiave europea che ha portato arrivato all'accordo appunto con Macron, scrive Fubini, si avverte la parabola di una leader ormai, parla della Merkel, ormai preoccupata più di conquistare una pagina nei libri di storia che un'altra vittoria elettorale. Si intravede anche la nuova insicurezza tedesca, entrata in questa crisi già sull'orlo di una recessione. La Germania sa di non poterne uscire a colpi di export verso paesi lontani in questo mondo divenuto più ostile. A Berlino è ormai chiara la scelta strategica di compattare l'Europa evitando al massimo le tensioni. I paletti posti dalla Corte di Karlsruhe alla Banca Centrale Europea hanno accelerato tutto, convincendo Merkel che tocca a lei assumersi più responsabilità finanziarie per stabilizzare l'area euro. La minaccia delle agenzie di rating, che inizia a lambire anche la Francia, ha fatto il resto. Rimane da capire come avverrà la messa in musica, come essa intrinsechi la traiettoria del paese più importante da salvare, cioè l'Italia. Olanda, Austria, Danimarca e Svezia continueranno a opporsi all'idea franco-tedesca. Per il momento, almeno, Italia, Spagna e Portogallo continueranno a chiedere di più in tacita intesa con Parigi, sapendo che il punto di caduta alla fine non potrà che essere nel mezzo, vicino a dove Merkel e Macron lo hanno indicato una volta fatta qualche concessione all'AIA sui rimborsi di parte dei suoi contributi al bilancio di Bruxelles. Più interessante, e con questo vado a chiudere, è la deliberata vaghezza, scrive Fubini, del presidente francese su un dettaglio essenziale. Cosa c'è dietro il nuovo debito europeo, chi lo finanzia e come? Lunedì Macron si è limitato a dire che il denaro può essere rimborsato dagli stati membri da contributi su cui potremmo scegliere di decidere più avanti o da un altro meccanismo. Tutto è in divenire, ma gli indizi che la Germania e la Francia stiano riflettendo a nuove forme di tassazione europea, non più solo nazionale, sono ovunque. Dietro l'idea di un debito comune della Commissione c'è quella di entrate comuni europee e l'embrione di un'entità statuale che tassi e spende e si oggetta a un proprio Parlamento a Strasburgo. Vedremo se questa è una profezia sbandata oppure il segno di un cambiamento reale per quanto riguarda la direttrice che prenderà l'Europa. Naturalmente la risposta non ce l'abbiamo adesso, magari ce l'ha il GR, gli diamo la linea immediatamente, al limite citofonate a loro e chiedete.